try to get you all alone. It shouldn't be this hard when everybody's gone. And I said, hey, hey, you, me, talk now. This little town has had its day. The more things change, the more it still stays the same. And I said, hey,
hey,
hey, you, me, talk now.
C'erano tre rose rosse. Ah, buongiorno, buonasera, indipendentemente dal fuso orario in cui vi trovate. C'erano tre rose rosse, dicevo, e lo dice anche l'autrice che abbiamo con noi, Stefania Nosnan. Ciao Stefania.
Buonasera.
Buonasera. Senti, tu ormai sei arrivata al sesto libro, se non sbaglio?
Sì. È il settimo in pubblicazione, prossimo, fra pochi mesi.
Come si sta con tanti libri sulle spalle?
È abbastanza impegnativo, devo essere onesto. Però c'è sempre il primo che... Il primo è sempre il primo, ecco.
A cui vuoi particolarmente bene, perché...
Sì, la bicicletta nera sì, particolarmente nel cuore, perché è quello che mi ha dato anche la spinta a continuare a scrivere, perché ha ricevuto parecchi consensi e quindi diciamo che mi ha dato il... mi ha aperto il mondo dell'editoria.
Senti, tu cambi anche genere, non sei una monotona, sei una polimorfa, diciamo così. È vero?
Sì, allora, diciamo che il mio genere è l'ambientazione storica. Infatti ne ho scritti tre ad ambientazione storica. Poi nel mezzo un attimo mi stacco, perché l'ambientazione storica, come tutti sanno, c'è bisogno di tanta ricerca e quindi bisogna stare sempre abbastanza concentrati. E quindi mi stacco e vado di fantasia con i gialli. Mentre, no, beh, le Tre Rose Rosse diciamo che ha una narrativa un po' più contemporanea, perché è un viaggio tra il 1967 e l'83. Quindi diciamo non è propriamente storica, ma non è neanche propriamente contemporaneo degli anni nostri, ecco.
Ho capito. Senti, mi vengono due domande. La prima, in te conta di più l'ispirazione o il lavoro da studio?
Oddio, questa è una bella domanda. Allora, sono due cose nettamente diverse, prima di tutto. Però diciamo che ha un qualche... punto in più è lo studio, perché a me piace studiare, a me piace, sono molto curiosa e quindi, specie se ci mettiamo nell'ambientazione storica, io da lì, infatti con la bicicletta nera mi ha dato molti spunti per i libri che sono in uscita, che sono usciti, che usciranno, e quindi è stato, diciamo che lo studio sì, mi piace molto di più, perché... è sempre una scoperta, nella vita non si smette mai di imparare, e quindi è sempre una crescita sia personale che intellettuale, e quindi la cosa mi piace molto, mi stuzzica, mentre sulla fantasia, sull'ispirazione, diciamo che lì lasci viaggiare la fantasia, la mente, no? E in un certo senso i libri, magari, ecco, la metto la fantasia nei gialli. Allora lì mi lascio, diciamo che mi lascio trasportare, è più un senso di rilassatezza, mi mettono per scrivere con la fantasia, usare la fantasia, perché oddio, anche lì c'è la ricerca, perché non si può sgarrare, specie in un giallo non è che puoi usare
le sequenze temporali. Su quelle sono
importanti, bisogna ricordarsi i nomi, Però almeno io di solito quando scrivo i gialli, quando anche mi chiedono ma l'assassino lo hai già in mente? No, no, io diciamo che è mano a mano che vado avanti vedo il personaggio che più mi sta antipatico e lo metto come assassino a volte. Però lì ecco, gioca tanto la fantasia, lì gioca poco lo studio, cioè nel senso quando sai... i vari gradi, non so, all'interno della polizia o
Quello.
sì, le varie tecniche di cui anche mi avvalgo di persone che sono all'interno della polizia. Infatti, ho un'amica che lavora nella polizia scientifica, devo dire che mi ha dato una grossa mano, ecco.
Bene, bene. Senti, invece immagino che sia diverso a seconda dei libri anche il lavoro di editing.
Decisamente sì, perché nello storico il lavoro di editing è anche da parte della persona che lo fa, che corregge, deve essere uno studio anche da parte sua. Infatti, quando abbiamo corretto sia una salita per amore, sia la bicicletta nera, che la salita per amore, ambientazione Prima Guerra Mondiale. Mentre la bicicletta nera è Seconda Guerra Mondiale. Diciamo che io e i miei editor ci abbiamo impiegato un po' di più, perché comunque anche loro sono abituati a dei testi contemporanei. E quindi sì, anche per loro non è stata una
È stata
passeggiata.
una passeggiata, lo capisco. Senti, parlando del tuo ultimo romanzo, C'erano tre rose rosse. Rispetto a capendo un po' la trama, il soggetto, mi viene da dire che in questo caso c'è stata un'idea iniziale e poi c'è stato anche il lavoro dopo. O sono distante dalla verità.
No, allora, di solito scrivo sempre di storie vere, quindi realmente accadute. E anche Tre Rose Rosse è tratto da una storia realmente accaduta a questa famiglia. E diciamo che qui ho dovuto un attimino, per mia fortuna, non ho dovuto fare tanta, vista anche l'età che ho, e l'ambientazione, che comunque, vabbè, non sono degli anni 60 io, ma... Mi ricordo molto bene ancora quando non c'erano i cellulari, non c'era il computer. E quindi è un romanzo che torna indietro ai bei anni 60, 70, 80, quando non c'è la tecnologia. E vediamo che negli anni 60 c'è ancora questo corteggiamento, no? Che magari a volte ancora adesso dicono fa sospirare. E quindi sì, c'è stata una ricerca anche qui, ma non proprio spasmodica, ecco, cioè nel senso non tanto approfondita come magari in uno storico. Qui
Certo.
magari è più una ricerca a livello medico, perché stiamo parlando anche di una malattia. Quindi, però, ho avuto la facilità che questa storia mi fosse raccontata dalle dirette interessate. Quindi non ho avuto nella stesura grandi difficoltà e devo anche dire che non è molto romanzata. Mi sono vista la storia molto delicata e molto bella e anche a tratti molto drammatica. Ho voluto rispettare al 90% il racconto. Quindi c'è solo un 10% qualcosina proprio romanzata e proprio anche su. Per il rispetto alle persone che sono all'interno del romanzo, ma anche chi è rimasto, ecco.
Senti, che cos'è, mi viene da domandare, che cos'è l'incontro e che cos'è il corteggiamento? Come si è evoluto poi? Perché tu in realtà hai fatto la storia anche di questo.
Sì, parte proprio dall'incontro. L'incontro è semplice perché avviene in fine dell'anno del 1967, quindi in piena proprio voglia di divertirsi, no? Sono dei ragazzi di 20 anni, mentre il corteggiamento lo vediamo più dalla parte di Davide,
Davide.
sì, che di Francesca. È proprio il classico corteggiamento che tutte le donne spererebbero di ricevere, ma è anche a volte magari quando me l'hanno raccontato, devo dire che ho un attimo avuto un po' di, sono un attimo così un po' cristallizzata, perché ho detto, Dio, assomiglia quasi uno stalking, no? Adesso se un ragazzo facesse una cosa del genere, dicono, oh.
Se manda 10 mazzi di rose rosse a casa, denuncia.
No, ma lui praticamente cosa faceva? Lui ogni giorno si presentava con questo mazzo di fiori, no? E lei ogni giorno, per un bel po' di mesi, non usciva neanche di casa, non lo voleva assolutamente vedere perché. Se per Davide c'era stato il colpo di fulmine, per Francesca no, non era il ragazzo per lei, era totalmente agli antipodi di quello che lei sperava di trovare, no? Di innamorarsi. È anche una ragazza viziata perché viene da una famiglia agiata, mentre Davide no. Quindi vediamo questa anche divisione a livello sociale, perché Davide viene da una famiglia, il padre è meccanico, mentre il papà di Francesca ha dei negozi in città. Quindi anche la vita che hanno fatto questi due ragazzi è diversa. A Francesca gli piace la moda, gli piace uscire, gli piace divertirsi con gli amici. Davide addirittura è daltonico, non sa abbinare i vestiti, non sa abbinare i colori, non sa abbinare i tessuti, è un po' in sovrappeso, mentre Francesca è tutto l'opposto, sta molto attenta alla dieta, sempre alla moda, sempre ben vestita. Vediamo queste due figure che il lettore, diciamo, anche perché me l'hanno detto, si innamorano quasi, entrano in empatia con Davide e hanno quasi una sorta di antipatia per Francesca. Man mano che va avanti la lettura, però vediamo che cambiano le cose e il lettore entra molto in accordo e in armonia con Francesca, perché farà delle cose che per l'uomo che ama veramente importanti.
Sì, tu dici che la vita non si può pianificare. È vero, e forse si può leggermente modificare. Spiegaci bene questo concetto.
Ma allora, io questa frase qua l'ho elaborata mentre stavo scrivendo il romanzo, perché vedevo che questi, come mi è stato raccontato, vedevo che loro avevano molto pianificato, no? Allora, la casa, i viaggi, i figli, il lavoro, cioè logicamente in questa pianificazione c'era armonia, c'era voglia di fare le cose insieme. Però il destino ci mette, nel momento in cui tu vedi che tutto sta andando bene, i debiti magari, perché magari compri la macchina nuova, fai qualche debito, riesci a pagarlo di qua, poi non so, sistemi la casa e dici, oh, beh, adesso finito, va tutto bene. E invece il destino ci mette il più delle volte il suo zampino, no? E non è sempre positiva la cosa. E di conseguenza, vedendo appunto, sentendo questo racconto, mi è venuta proprio questa frase, che il destino non sai com'è, no? Tu pensi di seguire una strada, ma tu dici, vabbè, dai, adesso figurati, le cose andranno solo che bene. E invece a volte il male sta proprio dietro l'angolo, no? E non te ne
Infatti,
accorgi.
volevo chiederti questo: cosa succede quando arriva il male?
Quando arriva il male, mette a dura prova le persone. Tanti magari si allontanano. In questo caso, nel racconto, si avvicinano ancora di più. Si avvicinano ancora di più, che diventa quasi un'isola, no? Tutta loro. E tanto è vero che anche le figlie hanno difficoltà a entrare in quest'isola. È un posto riservato dentro la malattia solo a loro due. E c'è questo amore che lei ha per il marito, che diventa praticamente, no, non diciamo quasi morboso, no, perché no, non è così. È veramente vivono in simbiosi, sono due persone che vivono in simbiosi e chi gli sta attorno difficilmente riesce a capirlo e se lo evince anche leggendo il romanzo, no? Anche le figlie hanno questa difficoltà a entrare in questo loro porto sicuro, praticamente.
Sì. Senti, questo è un libro solido in cui si evince la maturità della scrittrice, perché è il percorso che ha fatto lungo i libri precedenti. E il settimo libro di cosa parla? Sette è un numero magico.
Sì. E il settimo libro torno in ambientazione storica per una casa editrice che fa prevalentemente romanzi ad ambientazione storica o storici, che è la Bonfirraro di Enna. E appunto è successo che questa storia è nata facendo delle ricerche per gli altri romanzi, come dicevo prima.
Succede.
Sono incappata in questa storia, in questa missione segreta dell'allora OSS, che adesso si chiama CIA, e dei servizi segreti inglesi che si erano messi insieme appunto per cercare di mettere d'accordo le due fazioni della resistenza friulana, quindi la Brigata Osop e la Brigata Garibaldi, per sconfiggere i tedeschi dall'interno perché durante la Seconda Guerra Mondiale il Friuli, a differenza delle altre regioni del nord, non era diventata dopo il
Roma.
1943 la Repubblica di Salò, era proprio un protettorato nazista, con tanto di campo di concentramento e forno a Trieste. Quindi qui non vigevano le leggi naziste e appunto gli alleati nel 1944 tentarono con questa missione Chicago-Texas di sconfiggere la ritirata, di indebolire anche la ritirata nazista che stava avvenendo. No? Bisogna calcolare che qui in Friuli, per sconfiggere la resistenza, che era anche, perché noi siamo comunque. Abbiamo due confini, sia l'Austria che la Slovenia, ma allora c'era la Jugoslavia, e la resistenza jugoslava era quella che dava più problemi. E i nazisti fecero intervenire i cosacchi. Sembra una cosa, visto che erano in guerra contro la Russia, però i cosacchi furono usati dai nazisti per sconfiggere la resistenza sia in Jugoslavia, adesso Slovenia, e in Friuli, e fecero parecchi danni,
Ho capito.
forse
Senti.
peggio anche dei nazisti.
Sì. Senti un po', hai solo questo di progetto in cantiere?
No, diciamo che nel cassetto ho ben quattro romanzi già finiti, 4-5 forse. Ce n'è un altro molto importante, però questo è un po' più tenuto un po' più segreto anche dall'agenzia letteraria, perché è molto particolare. Mentre sto finendo un romanzo storico ambientato in Italia, e questo è proprio storico. Perché tanti mi dicono: ma è storico? No, l'ambientazione storica è una cosa, il romanzo storico è un'altra. Il romanzo storico è quando ha all'interno degli appunti, o comunque vengono
Manzoniano un
riportati.
po'.
Ma, no, 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 Manzoniano, siamo sempre sulla Seconda Guerra Mondiale.
No,
Seconda
no,
Guerra.
intendo con gli inserti
Ah, sì,
storici alla Manzoni,
esatto.
sì.
E qui parlo invece di parte che i miei romanzi sono quasi sempre centrati sulla donna. E parlo di tre donne che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno salvato delle famiglie ebree. Una è a Bruxelles, che è tuttora viva a 100 anni, ed è stata dichiarata giusta tra le nazioni, e salvò 300 bambini, i suoi scolari praticamente. E dopo due donne italiane, ho incontrato di una, della signora Fioroni, ho incontrato la sua famiglia, che mi hanno ringraziato, sono contentissimi di vedere la nonna citata, le sue gesta in un romanzo. E poi mi sposto dall'Emilia Romagna, mi sposto nel Lazio per delle vicende che sono successe vicino a Cassino, sempre inerenti ai giusti tra le nazioni, cioè il salvataggio di ebrei da parte di gente normalissima che ha rischiato la propria vita per dargli la sicurezza e per riuscire ad aiutarli a uscire dall'Italia anche. Quindi sì, diciamo che non vado sul leggero.
Non vai sul leggero, no.
No.
Senti, per concludere, ci vuoi ricordare i tuoi contatti social?
Ah, oh, guarda, mi prendi in castagno, ho una memoria. Allora, c'è il mio sito www.stefanianosnan.it. Poi mi trovate su Instagram, Stefania P underscore Nosnan, e poi su Facebook, Stefania P Nosnan. Molto semplice.
Bene, benissimo. Grazie Stefania.
Grazie a te.
Grazie.
Exótica.